Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare un buon risveglio. È un po' che non ci sentiamo per abbonaggi, insomma, ferie. Anche questa in realtà è chiaramente un weekend per molti di voi, presumo, di ponte. Ma io, insomma, noi ci siamo sempre con la musica classica. Ci saremo anche il 2, dove invece mi alternerò con Carlo Centemeri, ma sono appunto felice di essere tornato qui nello studio 2 di Radio Pop e sono felice di avere una scaletta che ha tantissimi nuovi dischi, perché appunto non ci sentiamo da un po' e quindi è giusto che ascoltiamo insieme qualche nuovo disco e qualche appuntamento di questi giorni per chi è rimasto a Milano o in realtà più che questo weekend, dove effettivamente non ci sono moltissime iniziative. Le segnalazioni sono più per, diciamo, i giorni a venire, in particolare per domenica prossima, ma mi piaceva un po' anticipare, giocare le mie carte in anticipo. Il primo ascolto viene da voi e a questo proposito volevo dirvi, voi sono felicissimo se mi scrivete al 331-6214013, sms o Telegram. Non scrivete su WhatsApp perché vedo che è disattivato su pressoché tutti i computer della radio, quindi o sms o Telegram, oppure potete mandare come sempre una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io vi leggo sempre e sono cerco di accontentare le vostre richieste magari da una settimana all'altra, o insomma qualunque domanda cercherò sempre di rispondervi. Il primo ascolto viene appunto da voi, viene da Claudio, che ormai penso 3 settimane fa aveva chiesto di ascoltare il primo movimento dal concerto per clarinetto, fagotto e orchestra di si bemolle maggiore, in realtà conosciuta anche come sinfonia concertante, di fatto più o meno lo è, anche se poi è nella forma del concerto classico, di Christian Wilhelm Westerhoff, un compositore, soprattutto violinista in realtà, tedesco. Siamo a cavallo tra 7 e 800, Osnabrück, quindi insomma siamo nella Germania decisamente del nord, ma nella bassa Sassonia. Osnabrück è anche la Symphony Orchestra che ha registrato, penso, l'unica incisione di questo doppio concerto, fondamentalmente per clarinetto e fagotto, di Christian Westerhoff. È una composizione deliziosa, in pieno proprio stile, direi, un po' tardo Sturm und Drang. E loro sono Sebastian Manz al clarinetto, Albrecht Holder al fagotto. L'orchestra è diretta da Hermann Boimer. Thank you. Il primo movimento, l'Allegro, dal concerto per clarinetto, fagotto e orchestra in si bemolle maggiore di Christian Wilhelm Westerhoff. Siamo appunto nella Germania a cavallo tra 7 e 800. Il genere, beh, la forma è quella proprio del concerto classico, ma è il concerto, insomma, doppio per due strumenti, o come sinfonia concertante, insomma, la si può chiamare come si vuole. È, devo dire, un pezzo veramente grazioso. Sebastian Mainz al clarinetto, la Symphony Orchestra di Osnabrück e Hermann Poimer alla guida in questa registrazione della CPO, e di cui peraltro appunto di questo brano non conosco altre registrazioni, quindi spero che Claudio abbia gradito. Voi vedo che già mi scrivete con richieste, sarò felice di accontentarle tra un paio di settimane quando tornerò a questi microfoni. Vi dicevo, tanti nuovi dischi, di quelli che sicuramente vale la pena segnalare è la terza installazione della serie che Harmonia Mundi sta portando avanti con l'ensemble Les Arts Florissants, diretto da Paul Agnew negli ultimi anni, chiamato Bach, A Life in Music. È di fatto si ripercorre proprio la vita di Bach, in particolare nei suoi luoghi più importanti, per ascoltare quali sono le composizioni che Bach appunto scrive, e se c'è poi forse anche una sorta di omogeneità sonora di queste composizioni, proprio perché legate a uno specifico posto. Il terzo volume di A Life in Music è dedicato agli anni di Köthen, quindi sono gli anni felici di Bach, quando sappiamo che dopo, insomma, superato il ritorno molto difficile a Weimar, che si conclude anche con un po' di tempo in prigione, perché appunto Bach era chiaramente ansioso di andarsene, e questo deve aver creato non pochi attriti con quello che appunto era a Weimar il suo protettore magnate, cioè il duca Guglielmo Ernesto di Sassonia, e finalmente però appunto Bach riesce a farsi scagionare e si riesce a trasferire a Köthen, dove alla corte del principe Leopoldo invece è felicissimo di poter sicuramente fare musica più o meno come vuole, anche se Leopoldo era un calvinista di quelli abbastanza integerrimi, e quindi fondamentalmente non vuole che ci sia musica all'interno della liturgia. È gli anni di Köthen, cioè tra il 1717 e il 1723, sono gli anni in cui Bach quasi non compone musica sacra, ma si concentra su tutto quello che è invece, per esempio, i concerti brandeburghesi, le sonate per violino e cembalo, le partite, i piccoli preludi per cembalo, il primo libro del clavicembalo ben temperato, insomma. Certo, non è un periodo del tutto felicissimo, perché poi a un certo punto, nel luglio del 1720, Bach è all'estero col principe Leopoldo, ma quando torna la sua prima moglie, Maria Barbara, è già stata addirittura seppellita, perché era improvvisamente morta. E di fatto poi Bach si risposa con Anna Magdalena e l'anno successivo non ci mette molto, ma insomma comunque possiamo solo immaginare il dolore di una scoperta del genere al ritorno da un viaggio all'estero. Detto ciò, però, Bach parlerà anche in futuro sempre degli anni di Köthen come degli anni veramente felici, e un po' lo si sente, no, nella musica. E sicuramente la scelta del disco di Harmonia Mundi di mettere insieme la seconda delle suite orchestrali, il quinto brandeburghese, la cantata, diciamo, profana, quella dedicata proprio al principe Leopoldo, è una scelta anche proprio per, direi, enfatizzare proprio l'aspetto un po' più giocoso, gioioso di questo periodo. Il quinto concerto brandeburghese, che forse è anche il più famoso di tutti e sei, è fondamentalmente una esplosione di gioia in musica.
Thank you.
Jean Florissant, il terzo movimento, l'Allegro, dal quinto concerto brandeburghese di Bach, il disco, il terzo volume dedicato alla vita in musica di Bach, Life in Music, gli anni di Köthen, quindi insomma gli anni tra il 17 e il 23 del XVIII secolo, gli anni appunto un po' i più tranquilli, parzialmente tranquilli, della vita di Bach. È stata una vita sicuramente abbastanza in movimento, quello, come molti dei suoi contemporanei peraltro. L'ultimo ascolto, poi passo la linea a qualche secondo di pubblicità, invece ci spostiamo in tutt'altro contesto, ma anche questo è un nuovo disco uscito per la Pentaton, copertina blu, proprio di blu, fiammante, The Deep Has Always Known Me è il titolo del disco, che apre protagonista Brandon Patrick George, il flautista insomma, primo flauto di diverse orchestre americane e anche, se non sbaglio, il docente di flauto del Curtis Institute, cioè del più importante conservatorio di musica negli Stati Uniti, accompagnato al pianoforte da Brian Waghorn. È una esplorazione di diversi brani o trascrizioni per flauto e pianoforte di autori come William Grant Steele, Carl Reinecke, Florence Price, quindi insomma due compositori di colore, o invece per esempio un bellissimo notturno di Lili Boulanger, sorella minore di Nadia Boulanger, dalla vita segnata sicuramente dalla malattia e dalla morte prematura, però ci ha lasciato comunque degli straordinari pezzi di musica molto molto influenzati da Debussy e quindi che per flauto funzionano ovviamente benissimo. il primo dei tre movimenti da Petrushka, la suite per pianoforte, diciamo, del balletto Petrushka che lo Stravinsky stesso aveva creato. Questa era la Danse Russe. E le manone sono quelle di Behzad Abduraimov, originario di Tashkent, ma pianista che in realtà è famoso soprattutto per un tocco molto delicato, per questa capacità di far trasparire anche tutte le voci interne del pianoforte. Il disco appena uscito per Alfa, devo dire scelta bizzarra, che ha lasciato non solo me un po' perplesso, perché si intitola Inferno e in effetti alcuni dei brani scelti in questo impaginato hanno a che fare effettivamente con l'inferno o con l'idea del fuoco, da Après une lecture de Dante di Liszt, a appunto Petrushka stesso. Posso capire che abbia a che fare più o meno col fuoco. Quello che invece è, come dire, meno chiaro è perché, per esempio, Abduraimov abbia scelto di inserire la suite bergamasca di Debussy, che comprende alcuni brani come il Chiaro di Luna, che tutto hanno fuorché alcuna relazione con l'inferno o con un'idea di fuoco o di al di là. Insomma, vabbè, ogni tanto le scelte vengono fatte un po' senza... Beh, peraltro il booklet non spiega in nessun modo il perché del titolo Inferno, anzi poi... Il saggio nel booklet scritto da Nicolas Derny si intitola Maschere e Bergamasche, quindi, parte semplicemente descrivendo i brani così come sono. Quindi, insomma, devo dire, è molto deludente l'impaginato del disco. Alfa può fare molto meglio, inclusa una copertina, devo dire, brutta, proprio con lo stesso Abduraimov di fronte a uno sfondo infuocato. Però, insomma, al di là di quello, invece la qualità musicale è straordinaria. Lui è un pianista, devo dire, a cui io seguo sempre con particolare interesse, proprio per questo suo modo di porsi anche umanamente col pianoforte, perché insomma, è un omone abbastanza ingombrante, e con queste mani che sicuramente riescono a prendere, non so che intervallo riescano a prendere, ma i suoi dischi sono proprio appunto caratterizzati invece da una limpidezza di suono straordinaria. Anche in Stravinsky, che abbiamo appena sentito, il bello è proprio appunto cercare di scoprire anche, se vogliamo, no, nuovi impasti sonori, proprio perché il tipo di sgranatura che lui riesce a imporre alle sue dita permette anche di far risaltare proprio questa chiarezza di ascolto, un po' il Boulez del pianoforte, mettiamola così. Però appunto finalmente qualche annuncio di cose da andare a vedere o ascoltare questi giorni. Non ho visto, quindi non so dirvi se sia uno spettacolo dal punto di vista registico che valga la pena, però sicuramente non viene fatto spesso alla Scala. Parlando del Nabucco di Verdi, Nabucodonosor come si dovrebbe in realtà dire, opera non facile da mettere in scena, uno dei primi libretti su cui Verdi, devo dire, si esalta finché ha appena ricevuto, siamo nel 1842, insomma, tutta la proiezione un po' risorgimentale intorno a quest'opera è un po' un mito storico a posteriori. Di fatto però Verdi ci crede molto, anche se appunto è un libretto un po' molto denso, pieno di colpi di scena. Temistocle Solera era abbastanza pazzo, questo lo sappiamo, era una personalità decisamente difficile, e nel libretto un po' si percepisce questa schizofrenia. Quindi capisco che i grandi registi non hanno mai voluto più di tanto mettere le mani in Nabucco. Alla Scala si è scelto un giovane regista che debutta, infatti, Alessandro Talevi. Non so se avete visto sui giornali questa macchina scenica che di fatto è una sorta di grosso coacervo di cavalli, che di fatto appunto sembra una sorta di gigantesca biga, su cui ovviamente Nabucco in tutta la sua imperiosità compare. Di fatto poi è anche un'opera che ha molti risvolti psicologici, perché sono tutti personaggi che poi entrano in crisi più o meno in scena con se stessi. Il cast è di quelli di primissimo ordine: Nanna Netrebko nella parte di Abigail, cioè insomma della grande cattiva, se vogliamo, dell'opera; Luca Salsi e Nabucco, Francesco Meli, Ismaele, Michele Pertusi, Zaccaria, quindi insomma quattro grandissime voci. Ho cercato un po' di recuperare, non esistono grandissime incisioni di Nabucco nella sua integrità come opera. A casa ho un disco di Riccardo Muti, che però è, come dire, per alcune cose bellissimo, è il Muti degli anni 70, quindi un Verdi molto spedito, molto nervoso, molto secco. Però se proprio devo dire, ho recuperato fortunatamente Decca, ha rimesso in circolazione un vecchissimo LP del 68-69, dove Claudio Abbado con la London Symphony Orchestra accompagnava Nikolaj Gjaurov, il grandissimo basso, in una sorta di recital di brani verdiani. La prima traccia è proprio la grande, bellissima scena di Nabucco per Zaccaria, quindi per la voce di basso, e dallo Sperateo figli e relativa cantabile dell'Egitto là sui lidi, e poi la cabaletta Come notte a sol fulgente, un Nikolaj Gjaurov in grandissimissima forma, proprio, come dire, eclissa anche probabilmente la parte di chiunque altro avrebbe avuto intorno se fosse stato un disco interamente dedicato a Nabucco.
Poter di essere e entrasse in poter mio col prezioso pegno del re nemico prole pace portò. fine parrà il cielo a lei ordire. Vizio sull'era vive, lo straniero non poterà. Questa prima fra le sire a te sparirai nel gran cimento, ma io rivedo mezzanier, tu la brava e io possente, accompagnar con noi, farai di tempi. Piaceri che di morte lo straniero e coi servi o so piaceri che di morte che di morte allo straniero che di morte che di morte allo straniero.
Grande scena, aria e cabaletta di Zaccaria dal Nabucco di Verdi. Lui era Nikolaj Gyaurov, la London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado, era un disco d'ecca dei fine anni 60 che appunto un recital di Gyaurov, forse la sua migliore interpretazione di un personaggio che ha poi inciso diverse volte, quello di Zaccaria, anche nel disco di Riccardo Muti che vi dicevo io ho a casa e dove però invece è in una forma pessima, per cui non è esattamente la sua migliore registrazione. Invece quella che abbiamo appena ascoltato, complice forse anche Abbado, che sappiamo amava anche quando era alla Scala dirigere i grandi momenti corali verdiani, insomma alcune di queste opere. Abbado non l'ha mai diretto tutto Nabucco, ma insomma i cori e queste arie sì, e come sempre con Verdi lo ha fatto da Dio. Altra bellissima incisione, devo dire, uscita in questi giorni, che mi ha colto di sorpresa, perché non pensavo. Vasily Petrenko, il direttore stabile ormai da qualche anno della Royal Philharmonic Orchestra, che conosciamo soprattutto per grandi incisioni di autori russi, Tchaikovsky in particolare, Rachmaninoff, ha però scelto, visto che è già il secondo disco che esce per Armonia Mundi con dei live con la Royal Philharmonic Orchestra, ha scelto la terza sinfonia di Mahler, quindi insomma un pezzo anche impegnativo e quindi è anche abbastanza al di fuori del suo seminato, eppure devo dire è un'interpretazione abbastanza sorprendente. Non è una terza di quelle, come dire, crepuscolari, nel senso che è un po' all'opposto, se vogliamo, di quelle per esempio come dirigeva Abbado, che faceva delle terze sinfonie decisamente quasi sottovoce, no? Soprattutto ricordo il sesto movimento, l'ultimo della terza sinfonia di Mahler, Abbado lo tirava proprio, lo faceva emergere anche lì appunto tutte le voci interne con le sue orchestre, ma di fatto quello che voleva era cercare il più possibile un suono tra il pianissimissimissimo e l'inudibile. Ricordo alla Royal Albert Hall una sua direzione della terza di Mahler, in cui veramente era quasi difficile alla fine ascoltare il suono, ma il pubblico era talmente senza fiato che, mi ricordo, poi esplose alla fine in un applauso senza fine. L'applauso senza fine peraltro c'è anche in questo disco, perché appunto è un live, e devo dire però all'opposto forse del motivo di Abbado, perché il finale della terza sinfonia concepito da Vasily Petrenko con la Royal Philharmonic Orchestra è invece un finale più sul rutilante, ma che funziona benissimo lo stesso, nel senso che ha un'orchestra dato da un suono bellissimo e poi in effetti forse è una sorta di rilascio di energia tale dopo una delle sinfonie lunghe, insomma, di Mahler, la terza, è una sinfonia di quelle corpose che ha, come dire, assume quasi un senso di inevitabilità che in un certo senso quasi, come dire, l'applauso libera solamente alla fine e devo dire è un ascolto abbastanza esaltante.
Thank you.
Lise Davidson in un recital con il pianista James Bellew al Met, un live del 2023, ma che è stato appena pubblicato da Decca, un live a cui Lise Davidson, il soprano norvegese, beniamina particolarmente al Met, appunto, a cui lei nel booklet infatti spiega teneva moltissimo. Di fatto una delle voci più sontuose sicuramente degli ultimi anni, un po' l'erede direi di voci come quelle di Nina Stemme, insomma, di quel tipo di voci, di Kirite Kanawa, per esempio, no? Quelle voci molto cremose, molto, molto piene. Infatti è una grande interprete, per esempio, dei ruoli di Strauss, Wagner. Qui nel recital spazio, devo dire, un po' dappertutto. Inizia con un Visi d'arte dalla Tosca di Puccini, però poi esplora anche il repertorio forse più affine anche alla sua lingua. Al di là di Grieg ovviamente c'è anche spazio per esempio per le 5 canzoni opera 37 di Sibelius, come questa War, Det, en Drøm, era un sogno così dolce una volta, che Lise Davidson ovviamente, come dire, canta in realtà è scritta in svedese, non in finlandese, ma insomma comunque non esattamente nella sua lingua, ma lei stessa poi spiega nel booklet che tutto sommato tra norvegese e svedese lei se la cava abbastanza bene comunque, quindi le sente come canzoni sue. È un bellissimo recital, devo dire, dove lei riesce a dimostrare anche quanto una voce così imponente riesca di fatto anche in un repertorio come quello da camera a avere qualcosa da dire in un certo senso, no? A riuscire comunque a trovare l'inflessione delle parole in modo tale da emozionare una sala immensa come quella del Met a New York, e si sente nel disco, si sente molto anche questa tensione. Devo dire, un bellissimo recital, inaspettato anche della sua bellezza forse, per l'impaginato un po' eterogeneo. Molto eterogeneo, ma sempre, devo dire, e ogni anno, devo dire, anche più ricco è il Festival Monteverdi, che insomma in questi giorni inizia a prendere avvio, anzi prenderà avvio formalmente domenica prossima. C'è stata una sorta di anteprima con Cecilia Bartoli questo weekend, ma di fatto è domenica prossima il primo grande appuntamento col Festival Monteverdi a Cremona, il festival ovviamente dedicato al grande compositore cremonese, ma che poi di fatto esplora un po' tutto il repertorio insomma barocco tra 6 e 700. Si inaugura domenica alle 18 nella chiesa di Sant'Agostino con uno dei brani che viene di fatto più o meno obbligatoriamente eseguito ogni anno dal Monteverdi Festival, cioè il Vespro della Beata Vergine. Per quest'anno è stato chiamato Leonardo García Alarcón a dirigere il suo ensemble, Cappella Mediterranea, e il coro de Chambre de Namur. Il Vespro è peraltro uno dei brani che Alarcón ha già inciso, e lo ha inciso per Armonia Mundi, e lui stesso nel programma di sala del Monteverdi Festival dice: la prima volta che ho aperto la partitura del Vespro della Beata Vergine ho avuto la sensazione di entrare in un mondo in cui la preghiera si fa teatro e il teatro diventa preghiera. Devo dire, è una riflessione magari non delle più originali, ma sicuramente molto, molto, molto vera. D'altro canto, come anche lui stesso ricorda, il Vespro è scritto nel giro di negli anni in cui Verdi compone grandi capolavori come il Quinto Libro dei Madrigali e l'Orfeo, quindi insomma è chiaramente un punto di svolta anche nella sua carriera. Un brano in particolare, lo sapete per chi mi conosce, mi lascia ogni volta come dire, incollato alla sedia, è il concerto, il duo Seraphim, quindi il duetto per due voci maschili che Monteverdi, come dire, chiaramente inserisce con l'intento proprio anche qui di enfatizzare gli aspetti più drammatici, più emozionali, se vogliamo, del testo e di questa grande composizione. Nella incisione per Armonia Mundi che Alarcón aveva fatto con Cappella Mediterranea già qualche anno fa, i due solisti sono Lionel Desmoulins, presumo, e Fernando Guimarães. il duo Serafin Dal, Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, la Cappella Mediterranea diretta da Leonardo García Alarcón, in questo disco Armonia Mundi di qualche anno fa. Per chi vuole, domenica prossima alle 18 nella chiesa di Sant'Agostino sarà proprio Alarcón e Cappella Mediterranea con il Vespro i protagonisti della inaugurazione del Monteverdi Festival di quest'anno, che poi prosegue con concerti, opere. Quest'anno le due grandi opere messe in scena sono Incoronazione di Poppea di Monteverdi e una prima mondiale, un recupero di un'opera che in effetti è difficilissima, penso, anche da mettere in scena, cioè Le nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli, la prima opera di Cavalli e anche una delle prime opere in generale, soprattutto da quando l'opera è diventata un fenomeno pubblico all'inizio del Seicento. Insomma, se pensate che il Teatro San Cassiano, il primo teatro moderno di opera in senso, in senso commerciale, aveva aperto nel 1637, Le nozze di Teti e Peleo sono nel 1639, quindi Angela Romagnoli ha trascritto il manoscritto che è alla Marciana di Venezia e per la prima volta dopo 387 anni Le nozze di Teti e Peleo vengono messe in scena, ma appunto è un'opera delle origini, quindi di fatto quasi non è un'opera, è più una giostra, una festa musicale. Si capisce che nel libretto di Orazio Persiani c'è spazio soprattutto per dei metamorfosi, il pubblico voleva essere divertito in quel modo più da un aspetto visivo forse che da una drammaturgia vera e propria. Poi le opere di Cavalli in realtà quelle successive di drammaturgia ne avranno, è anche abbondante, ma insomma nella sua primissimo esperimento forse è ancora un po' più legato ai modelli che avevano, cioè appunto quelli degli intermezzi, delle feste, delle giostre musicali. Andate a Cremona, sicuramente il Monteverdi Festival è uno di quegli appuntamenti importanti che vale la pena seguire e anche, come dire, rimanere affezionati, perché non so in futuro quanti festival dedicati a un compositore del Seicento potranno ancora esistere. Per chi invece quella domenica non vuole andare a Cremona ma rimane a Milano, domenica mattina 7 giugno al Teatro Gerolamo, quindi insomma nel teatrino meraviglioso in centro, l'Orchestra Sinfonica di Milano, in realtà nella sua stagione da camera, quindi le prime parti dell'Orchestra Sinfonica di Milano, con un violinista d'eccezione, cioè il loro stesso direttore musicale Emanuel Technavorian, che si spoglia delle vesti di direttore e li accompagna come violinista. Un programma che ha soprattutto al centro Dvorak, il quartetto per archi, il numero 14, la bemolle maggiore, l'opera 105, e il quintetto, il numero 2, in sol maggiore, l'opera 77. Devo dire, a me piacciono tutte e due, ma in particolare il quartetto, quello di la bemolle, ha il movimento centrale, il terzo movimento, una bellezza straordinaria. Il disco per Hyperion con il Takács Quartet, che è forse il quartetto più idiomatico per questo tipo di repertorio, è uno dei grandi capolavori di interpretazione, quindi lo vorrei ascoltare con voi. Vi ricordo, se avete domande o richieste lo potete fare al 331-621-4013, solo SMS o Telegram, perché oggi WhatsApp non so perché mai è disconnesso. E altrimenti potete, come sempre, scrivere una mail a diretta@popolarenetwork.it. Il lento è molto cantabile dal quartetto numero 14 in La bemolle maggiore, opera 105 di Dvorak. Loro sono il Takac Quartet, questo disco Hyperion di qualche anno fa. Invece l'appuntamento per chi vuole è domenica prossima al mattino alle 11 al Teatro Gerolamo con le prime parti dell'Orchestra Sinfonica di Milano e per il quintetto che si aggiunge al quartetto che abbiamo appena ascoltato di Dvorak, anche il loro direttore musicale nelle vesti di violinista, Emanuel Tirnavorian. Mi rimangono pochi minuti e l'ultimo ascolto in realtà è un'anticipazione di quello che potrete ascoltare oggi pomeriggio alle 15.35 per i ricordi d'archivio che Claudio Ricordi dedica a Gianandrea Gavazzeni, il grande direttore bergamasco scomparso 30 anni fa, grande donizettiano soprattutto, ma in generale un grande direttore d'opera italiana. E nell'intervista che Claudio gli ha fatto nei primi anni 90 sentirete parlare anche, come dire, delle nuove mode, delle nuove condizioni d'ascolto. È un po' critico, lo sentirete in questa clip, ma è comunque, si capisce, una mente di quelle molto lucide, quella di Gavazzeni. Io, Carlo Lanfossi, vi saluto, lascio la linea al Giornale Radio e poi alla rassegna stampa. Ci risentiamo fra un paio di settimane. E come sempre, vivete felici.
Si ridano pur sopra gli scanzonati di oggi, no? Gli aridi di oggi, ci ridano. Ma io non ci rido mica, perché nel fondo della memoria acustica ho queste frasi indimenticabili. C'era un'acquisizione perché queste frasi poi entravano non solo nella memoria acustica degli ascoltatori, ma in certe categorie di buona ascoltazione culturale, entravano anche nella vita pratica, diventava un modo di dialogare. Probabilmente anche un giovanotto che faceva la corte a una ragazza sentiva le frasi della traduzione italiana di Werther, non parliamo poi in opere originali in lingua italiana, tutto il Puccini è entrato in una certa società di allora, io me lo ricordo bene, nella pratica corrente. Il linguaggio conversativo di Puccini, che io ho sempre sostenuto come una delle sue prerogative più geniali, più intelligenti in sede operistica, il linguaggio conservativo di Puccini era il linguaggio che diventava, in un certo senso, si traduceva nel quotidiano del rapporto fra uomo e donna. E siamo lì al teatro di Giacosa, no? Come lo foglio Tristi Amori era il dialogo di una società. E adesso non ne voglio più sentir parlare di queste cose, eh? I giovani turchi non ne voglio più sentir parlare. Beh, io sai, ho avuto un'esperienza curiosa. Circa 20 anni fa sono stato invitato al Teatro di Stato di Budapest per allestire un Don Carlos di nuova produzione, nuovo allestimento, in lingua ungherese, tradotto in ungherese. Ma non sembrava più Verdi. Mi sembrava di dirigere il Wozzeck. Era incredibile sentire Verdi in ungherese. Giusto, dicevo, qui siamo al teatro espressionista. Diventava un'opera espressionista. E il risultato fu quello. Io diressi l'opera, l'abbiamo provata molto bene, con un teatro di massima efficienza, con dei cantanti intelligenti, anche come attori, voci qua e là un po' scassate, ma soltanto che tutto il timbro generale era espressionista, non era più Verdi. Poi cambia la ritmica. Ma io direi che una delle dimostrazioni della vitalità di questa forma composita, ibrida, che è il melodramma, tutto il suo arco storico, direi dal 700 fino ai veristi, agli espressionisti, e ai dodecafonici e agli atonali, è proprio questa polivalenza, questo melodramma che lo si può tirare da tutte le parti, eppure mantiene, se il testo musicale e il tono operistico è valido, mantiene la sua vitalità. E quindi io mi batto, no, perché non posso battermi contro niente, mi esprimo sempre contro i rigorismi, contro il rigorismo, contro l'intransigenza, contro l'intolleranza, non solo nella musica, in tutto, anche nella vita.